Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne Altre Stranezze, in onda come sempre il venerdì sera dalle 20.30 fino alle 21.30, tante cose da ricordarvi e da raccontarvi in questo venerdì sera. Intanto vi dico subito che oggi inauguriamo un'altra delle nostre nuove rubriche, lo sapete, questa è un po' la novità dell'anno di Sui Generis, abbiamo tante rubriche nuove e oggi avremo, come ogni primo venerdì del mese, abbiamo una rubrica culturale che abbiamo deciso di affidare a tante voci e tante penne di Radio Popolare. Oggi cominciamo con Nicola Vecchia che ci viene a trovare e quindi avremo la rubrica musicale di Sui Generis. Scopriremo dopo insieme di che cosa ci parlerà questa sera Nicola Vecchia. Andremo poi a parlare di mestruazioni, in particolare di una campagna che si intitola Legalize Mestruazioni, è una campagna che è in essere a Bologna, però insomma a parte che è esportabile, poi è interessante e ci dà anche l'occasione per andare a parlare di giustizia mestruale. Questo lo faremo nell'ultima parte di trasmissione, nell'ultimo quarto d'ora diciamo. Prima andremo a parlare di aborto e lo faremo con la coordinatrice italiana della campagna My Voice My Choice, che appunto sta raccogliendo firme per l'aborto libero e sicuro, in particolare per chiedere finanziamenti all'Unione Europea per rendere possibile e sicuro appunto l'aborto nei paesi membri. Ci sono ancora molti posti dove abortire è un pericolo mortale per le donne. Nella primissima parte di trasmissione invece andremo a parlare di un libro che si intitola Femminismo Terrone, per un'alleanza dei margini. Andremo a introdurre dei concetti come quello di antimeridionalismo, insomma un affondo intersezionale, di femminismo intersezionale che a Sui Generis ci piace moltissimo. In apertura però vi voglio fare riascoltare le parole del Papa, le ultime parole del Papa, perché insomma secondo me è importante riascoltare questo passaggio ancora una volta, tenerlo lì in mente, e così poi dopo quando parliamo di aborto insomma sappiamo anche in che contesto stiamo parlando. Sono parole naturalmente gravissime, andiamo a sentire.
Un aborto è un omicidio, i medici che si prestano a questo sono sicari. Thank you.
Allora, in apertura di questa puntata di Sui Generis andiamo a parlare di un libro che è appena uscito per l'edizione Tlon, che si intitola Femminismo Terrone per un'alleanza dei margini. L'hanno scritto due persone, l'ha scritto Claudia Fauzia, che è un'esperta in studi di genere e divulgatrice del femminismo, e Valentina Menta, che è dottora di ricerca in studi storico-letterari e di genere presso la Sapienza all'Università di Roma e attivista femminista terrona. E Valentina è in collegamento con noi. Buongiorno, buonasera, anzi Valentina, benvenuta a Sui Generis.
Ciao Elena, grazie mille di avermi invitato e di aver pensato a noi al nostro libro.
È un libro che mi ha subito colpita un po' per il titolo, che è insomma diretto e poi già contiene al suo interno tante cose. Allora, Femminismo Terrone per un'alleanza dei margini, l'abbiamo detto, edito da Tlon. Intanto la prima cosa che ti chiedo di raccontarci è perché avete voluto scrivere questo libro e poi un po' qual è la vostra prospettiva, da dove scrivete e qual è questo margine da cui comincia il vostro lavoro.
Certo, grazie. Allora, intanto il titolo Femminismo Terrone è molto autoesplicativo e l'abbiamo scelto per questo, volevamo essere dirette, chiare, che arrivasse forte e chiaro nel messaggio di questo libro, che è anche un po' un manifesto, se vogliamo. Da dove scriviamo e da dove parliamo? Siamo entrambe due autrici siciliane, entrambe donne, entrambe persone queer, e ovviamente arriviamo a questo libro da percorsi un po' diversi che però poi sono incrociati, siamo andate avanti abbastanza in parallelo. Entrambe siamo tornate in Sicilia nel 2020, dopo aver vissuto nel centro nord Italia, in Spagna, dove ci siamo conosciute perché facevamo lo stesso master in studi delle donne di genere. E poi sono tornata nel 2020 in Sicilia, fattore pandemia e anche fattore sono stata presa per un dottorato. Come voglio utilizzare questi 3 anni di ricerca? Mi sembrava ovviamente una possibilità così bella che volevo passare questi 3 anni, no? Affrontando tematiche che davvero mi stavano a cuore, e mi sono resa conto che è una questione su cui non mi ero mai davvero interrogata, mentre nel femminismo ho bazzicato per tanti anni, teorie queer eccetera, ero abbastanza sul pezzo, era la mia identità terrona, no? Siciliana. E diciamo che l'inizio del dottorato è stato un po' un modo per farci i conti, no? Avere il tempo e gli strumenti per poterlo fare, quindi la mia prospettiva è molto accademica in questo senso, perché è partita cercando proprio degli strumenti teorici per affrontarla, quindi partendo da quello che avevo, no? Dagli studi postcoloniali, decoloniali, studi di genere, gli studi queer, e cercando di farli dialogare insieme per capirci qualcosa. Ecco, quindi volendo riassumere, direi che questo libro nasce sia da parte mia che da parte di Claudia per capirci qualcosa, per creare quegli strumenti che noi in primis non abbiamo mai avuto. Diciamo che è un po' il libro che avremmo voluto avere quando ci interrogavamo, non c'era niente di scritto, perché poi no, le elaborazioni teoriche, collettive eccetera ci sono, sicuramente non ci siamo inventate niente tra virgolette, però non c'era un testo scritto che permettesse di avere un punto di riferimento, quindi l'abbiamo fatto noi.
L'avete fatto voi, e questo libro parte da un assunto, cioè che il femminismo intersezionale deve tener conto anche dell'antimeridionalismo. Riconoscere però l'antimeridionalismo, mi viene da dire, è un po' il primo passo, la prima cosa che bisogna fare. Allora proviamo a definirlo, che cos'è l'antimeridionalismo e come anche si riconosce, perché ce n'è una buona parte che è anche interiorizzata.
Assolutamente, anche per noi effettivamente è stato il primo passo riconoscere l'antimeridionalismo e poi dargli un nome, perché all'inizio, nella parte del percorso di ognuna, di ognuno di noi, c'è una sensazione di incomodità, di qualcosa che non va bene, di una sofferenza a cui non si riesce a dare un nome, no? Quando abbiamo cominciato a usare la parola antimeridionalismo, già è stata una svolta, per dire che nominare quello che si vive è cruciale, no? In tutti i sensi e in molti altri contesti. Che cos'è l'antimeridionalismo? È un'oppressione sistemica, un'oppressione strutturale, esattamente come lo è il razzismo, il patriarcato, il classismo, eccetera. E che si manifesta ovviamente come ogni oppressione strutturale in moltissimi modi. Nel libro per esempio parliamo dell'antimeridionalismo come sguardo del nord, quindi come un modo di rappresentare il sud stereotipico, che punta sempre sulla differenza dal nord in termini gerarchici, quindi il sud è arretrato, è irrimediabilmente povero, culturalmente, socialmente, eccetera. Quindi quella rappresentazione là che viene reiterata e reiterata fino a cristallizzarla. Un altro tipo di meridionalismo, il meridionalismo, come dire, legato proprio al termine istituzionale, ecco, se vogliamo, legato proprio alle decisioni e alla direzione presa dalla politica rispetto al sud, quindi l'intenzione fondamentalmente di mantenerlo sempre subalterno e marginale. E poi, come dicevi giustamente, c'è anche l'antimeridionalismo interiorizzato, no? Che significa un po' guardare se stessi, se stesse con gli occhi dell'oppressore. In qualche modo, no? Interiorizzare quella visione per cui non si è soggetti ma si è oggetti. Per capirlo facilmente possiamo pensare a un facile parallelismo con il maschilismo interiorizzato, per esempio, no? Che in quanto donne cresciute in un sistema patriarcale, immagino che in una qualche misura abbiamo un po' tutte sperimentato. Ecco, la stessa cosa con l'antimeridionalismo: finché non ti rendi conto, non inizi un percorso di autodeterminazione e anche di amore, no? verso di sé in qualche modo, è qualcosa che un po' ti possiede.
Sì, è molto interessante. Nel vostro libro fate tanti esempi che veramente fanno fare un po' un salto sulla seggiola, perché magari sono cose a cui non si pensa normalmente. Voi parlate della descrizione del meridione anche come il luogo del romanticismo meridionale, quindi certi film che raccontano appunto il meridione come un luogo appunto romantico, ecco, in qualche modo poetico, con una sua poesia, oppure il pacchiano relativo al meridione, anche questo l'ho trovato. Oppure parlate ad esempio della sessualizzazione delle donne meridionali, si parla sempre della loro bellezza, della loro sensualità. Tutto questo rientra nell'antimeridionalismo. Secondo me è molto interessante questo libro, anche perché ci fa così balzare agli occhi delle cose che magari non riusciamo a vedere, ecco, quando si mettono le famose lenti del femminismo, poi tutto ha un altro aspetto.
Esatto.
Senti, l'antimeridionalismo produce delle specifiche subalternità, e allora ti chiederei di raccontarci quali sono queste specifiche subalternità. Nel primo capitolo voi partite addirittura dalla questione meridionale, per evidenziare però subito che anche la questione in sé, questa questione meridionale, è evidentemente mal posta.
Esattamente, come ti dicevo prima, la mia ricerca, diciamo, dal lato accademico è cominciata dalle teorie postcoloniali e dal pensiero decoloniale, che in fin dei conti in questo libro sono state cruciali proprio per diciamo, riguardare proprio con occhi nuovi la questione meridionale, perché quello che c'è sempre stato raccontato da quando esiste la questione meridionale è che la questione, scusa un gioco di parole, è questa: c'è una differenza nord-sud nata dall'unità d'Italia, se non precedentemente, in cui il sud è inferiore sostanzialmente. Si parla di una diversità, ma una diversità sempre posta in termini gerarchici, per cui il sud dovrebbe sempre aspirare al progresso, alla modernità del nord. Il pensiero decoloniale invece aiuta a collocare l'oppressione meridionale in un sistema mondo più ampio, in cui determinate oppressioni sono sistematiche, sono globali, seppur ovviamente si palestrano, diciamo, in maniere differenti, in cui le categorie di genere, classe, razza, orientamento sessuale, abilità, eccetera, sono parte della definizione di queste oppressioni. Quindi non si può pensare a un meridione, no, come un luogo omogeneo in cui tutte le persone sono sottoposte alla stessa oppressione o negli stessi privilegi, ma chiaramente la specifica subalternità che mi citavi si produce a seconda dell'intersezione dei vari assi di oppressione. Appunto, quando diciamo che la questione meridionale è mal posta, perché non si mette mai in dubbio la validità del modello, no? Il modello è il modello di modernità del nord, quindi se vogliamo una modernità sviluppista, usando sempre le categorie un po' del pensiero decoloniale, che non viene mai messo in dubbio. Non si domanda al sud uso questo termine in generale, no? Se effettivamente vuole diventare altro da quello che è, non gli si chiede nemmeno quello che è, quindi questa imposizione che rende poi la modernità violenta. In tutto ciò non ho specificato, lo do per scontato, ma forse non lo è, chiaramente la posizione del sud Italia in un sistema mondo di cui stiamo parlando non è una posizione soltanto di oppressione, ma è una posizione anche di oppressori in qualche modo, no? Perché comunque il Sud Italia è parte di una nazione, di un'Europa colonialista, violenta, di cui il Sud fa parte sia in un senso che nell'altro. Ecco, quindi questo, credo, questa sua posizione liminale fa parte della particolarità della subalternità del meridione, essere, diciamo, sia vittima che carnefice in qualche senso, in qualche modo.
A tutto questo si oppone una resistenza, per fortuna, come sempre. Voi avete scritto un capitolo che si intitola Resistenze Terrone, dove raccontate delle storie che sono, insomma, capaci, dite voi, di costruire una memoria collettiva femminista terrona. Ci sono tanti nomi in questo capitolo, che, insomma, è una boccata d'aria fresca dopo tutti i problemi che, insomma, emergono. Proviamo a fare qualche esempio, a raccontare, non so, magari una storia o due storie.
Certo, allora, ovviamente questa parte del libro, diciamo, un po' la pars construens, per dare un po' di speranza e respiro alla persona che ci legge, per noi in realtà vuole essere proprio uno stimolo a raccontare ancora più storie, sia storie famose, sia storie, non so, delle vicine di casa, delle nonne, perché pensiamo che soltanto moltiplicando le memorie si può, diciamo, contrastare quella che è stata a lungo ed è ancora la storia unica, citando Simone Mandadici, sul meridione, attraverso questa proliferazione di storie e di memorie. In questo capitolo, ovviamente, le storie selezionate sono poche per questione di spazio, ma pensiamo anche che sia utile proprio allo sviluppo del libro, che non ci sia soltanto teoria, ma che questa si cali poi effettivamente nella vita. Certo. Delle persone, nelle narrazioni che portiamo. Le narrazioni che portiamo sono varie, anche di periodi storici differenti. Per esempio, raccontiamo la storia di Mariocchi Pinti, alla quale sono particolarmente affezionata, sulla quale ho fatto abbastanza ricerca, perché quando ho scoperto la sua esistenza mi ha veramente sconvolta, perché non la conoscevo prima. Ho detto: com'è possibile? Mariocchi Pinti è stata una rivoluzionaria siciliana che ha partecipato ai moti chiamati dei non si parte del 45, quindi dell'immediato dopoguerra in Sicilia, moti che partono da Ragusa, poi si estendono in Sicilia orientale, ed erano moti antimilitaristi, antimonarchici, anarchici, antifascisti. Questi moti però sono stati interpretati dalla stampa del tempo, ma anche dalla storiografia successiva e per tanto tempo, come un ricurgito fascista. E ci si chiederà: com'è possibile un fraintendimento così grande, no, di questa persona che ha dedicato la sua intera vita alle questioni sociali, che è stata confinata, che è finita in carcere. Insomma, questo gigante fraintendimento nasce proprio dall'uso stereotipico delle categorie verso il sud, in qualche modo, no? Perché se si dà per scontato che il sud è sempre arretrato, profondamente conservatore, legato a certe idee un poco innovative, quando si presenta un moto, in questo caso una ribellione alla chiamata alle armi, come era accaduto, l'interpretazione generale è stata, diciamo, conseguenziale dei pregiudizi che esistevano. Quindi, siccome il Sud è in maniera intrinseca conservatore, allora sicuramente questo moto sarà fascista, sarà un ricordito fascista. Quindi trovo questa storia di Mariocchi Pinti particolarmente interessante, perché ci dà veramente la misura di quanto siano pericolosi questi pregiudizi, che alla fine condizionano la scrittura della storia, no?
Certo. E quanto sia importante anche raccontare, continuare a raccontare queste storie, recuperarle anche appunto laddove non si conoscano. Ci sono altre storie che io non conoscevo, storie invece più conosciute. Si parla anche di Rosa Balestrieri, adesso tra poco ci andiamo anche ad ascoltare un brano. Le trovate appunto in questo capitolo Resistenza e Terrone. Noi stiamo parlando del libro Femminismo Terrone per un'alleanza dei margini, edito da Tlon, con Valentina Amenta. Valentina, voi fate anche un ragionamento sulla lingua, sul dialetto, sull'accento, arrivate a dire che l'accento è politico. Allora, una piccola riflessione su questo prima di salutarci.
Certo, allora l'accento è politico, certamente, perché proprio attraverso la discriminazione linguistica che moltissimi di noi, tra cui io e Claudia, ci siamo rese conto di essere terrone, di essere discriminate per questo. Il primo passaggio, no? Quando ti affacci all'esterno, per cui vieni riconosciuta, è inquadrata in un determinato modo. L'accento produce tantissima vergogna, attiva tanto antimeridionismo interiorizzato, produce meccanismi anche, no, di camuffamento. Si nasconde l'accento per non essere considerata, no, già a priori, prima di essere conosciuta, come una persona magari incolta, eccetera, eccetera. Molti stereotipi che si associano all'accento del sud e che non sono mai neutri, ma sempre anzi molto connotati. Quindi l'accento in questo senso diventa orgoglio, diventa un modo di affacciarsi al mondo in maniera orgogliosamente terrona.
E queste altre riflessioni si trovano all'interno di questo libro. Senti, voi concludete dicendo: ci sbilanciamo e affermiamo con convinzione che stiamo vivendo una seconda ondata meridionalista, la cui matrice è inesorabilmente decoloniale, transfemminista e queer. Evviva, insomma.
Esatto, sì, ci siamo.
Insomma, c'è una rete intorno a voi anche, ci sono delle realtà che vi hanno fatto scrivere poi questa frase che ci fa concludere,
certo,
con ottimismo.
Assolutamente, in questo momento ci sono tantissimi collettivi, associazioni, in realtà piccole e grandi, che stanno riflettendo e che stanno agendo in questo senso, nel senso di autodeterminazione del Sud, ed è ovviamente solo e unicamente grazie a tutte queste persone che noi siamo qua a scrivere questo libro.
Grazie mille, grazie a Valentina Menta, che insieme a Claudia Fauzi ha scritto questo libro, Femminismo Terrone per un'alleanza dei margini, edito da Tlon. Grazie per essere stata con noi.
Grazie Elena.
E noi l'abbiamo citata, Rosa Balestrieri, allora sempre con piacere ce l'andiamo ad ascoltare.
Tutti lo disse, la dai a lasciare, meglio la morte e non questo dolore. Ai 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 ai, maru 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 maru, c'hanno le lunga cuore, l'amore mio sento. Ai 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 ai, maru 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 maru, c'hanno le lunga cuore, l'amore mio sento. Il cuore mi stricchia, picca, 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 picca. Ai, 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 maru, 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 c'hanno di lunga cuore, l'amore mio sento. Ai, 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 maru, 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 c'hanno di lunga cuore, l'amore mio sento. Atto schifosa che sta ascoltando mia, facci facciamo, ma ridereccio mia, sciato di norma mia, l'amore mio sento, facci facciamo, ma ridereccio mia, sciato di norma mia, l'amore mio sento. We'll be right back.
la 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 la.
E allora noi andiamo a parlare, torniamo a parlare di aborto. Più di 20 milioni di donne in tutta l'Unione Europea, non hanno accesso a cure abortive sicure. C'è bisogno, tra le altre cose, oltre che di cultura, oltre che di sapere le cose, c'è bisogno anche di soldi. Allora è in essere anche ora in questo momento una raccolta di firme per chiedere alla Commissione Europea un sostegno finanziario agli Stati membri per garantire appunto l'accesso sicuro all'interruzione volontaria di gravidanza. Noi ne parliamo con la coordinatrice italiana di My Voice, My Choice, che è Federica Vinci, che è in collegamento con noi. Buonasera Federica.
Grazie a voi dell'invito.
Grazie a te. Allora, intanto la prima cosa che ti chiedo, poi andiamo più nello specifico della raccolta di firme, però è: che cos'è My Voice, My Choice?
My Voice, My Choice è un'iniziativa europea, è una ICE, un'iniziativa dei cittadini europei che vuole garantire l'accesso libero e sicuro all'aborto, all'interruzione volontaria di gravidanza, a 20 milioni di donne in Europa che ad oggi non hanno un accesso totale ad un diritto che dovrebbe essere nostro.
Ecco, diciamo qualcosa di più, come nasce questa rete? È un'iniziativa che raccoglie molte persone e sparse un po' in tutta Europa, quindi diciamo qualcosa di più su come è nata e come si organizza, anche come lavora questa rete.
Assolutamente sì, la rete nasce da un'iniziativa in Slovenia, dato che la Slovenia è uno di quei paesi in cui l'accesso all'aborto è assolutamente libero e garantito perché è parte integrante della Costituzione, e come tale un gruppo di giovani donne slovene ha avviato appunto questa enorme raccolta firme per poter garantire l'accesso all'aborto a tutte quante le donne in Europa, per far sì appunto che non fosse soltanto un privilegio di poche, ma di tutte e di tutte le persone incinte appunto. Partendo dalla Slovenia, questa rete si è sviluppata in tutta quanta Europa, andando a raccogliere organizzazioni femministe e non solo, di tutta quanta Europa, con l'obiettivo di raccogliere 1 milione di firme. Le ICE infatti funzionano in questo modo, cioè bisogna raccogliere 1 milione di firme su una proposta di legge che verrà presentata dalla Commissione Europea, e una volta raccolte queste firme la Commissione dovrà discutere di questa proposta di legge. In che cosa consiste? Prima di tutto è la prima volta che la Commissione Europea accetta una proposta di legge sull'interruzione volontaria di gravidanza. Perché? Perché viene visto come un diritto sanitario. Quindi quello che My Voice, My Choice chiede alla Commissione Europea è di istituire un fondo economico che potrà finanziare quegli stati membri dove l'accesso all'aborto è libero e gratuito, per fare in modo che tutte quante le donne che nei propri paesi non possono avere accesso, quindi penso alle donne della Polonia, alle donne maltesi, ma anche, come nel mio caso, alle donne molisane, possano essere rimborsate per qualsiasi spesa medica di viaggio per poter andare in questi paesi dove come la Slovenia, dove l'accesso all'aborto è libero e gratuito, per poter appunto abortire e avere diritto a un qualcosa che gli dovrebbe aspettare per il semplice fatto appunto di essere donne.
Ecco, nel sito è spiegato molto bene, poi diamo il sito di riferimento, che l'idea appunto è quella di non pensare all'aborto come una questione su cui riflettere eccetera, ma come un diritto sanitario, ecco, una cosa
sanitario,
molto
esatto,
specifica.
Perché di questo stiamo parlando, noi non stiamo parlando di è assolutamente un diritto umano, ma il punto di vista non è semplicemente questo, e quindi non si tratta di un diritto opinabile o qualcosa su cui ci si può schierare, non è una questione politica, è una questione sanitaria, è una questione che implica il nostro diritto di poter non morire per portare avanti una pratica sanitaria che è quella dell'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi non è più soltanto sul controllo del nostro corpo, ma è sul controllo della nostra vita e della nostra salute come donne. E in questo modo, proprio in questo modo, in questo concetto, la Commissione ha accettato la nostra proposta, e quindi ora stiamo raccogliendo questo 1 milione di firme per garantire un diritto sanitario alle donne.
E tu citavi la Slovenia, e ricordiamo che la Slovenia, così come la Francia, hanno inserito l'interruzione volontaria di gravidanza all'interno della Costituzione, quindi hanno riconosciuto già l'aborto come un diritto sanitario. Senti, abbiamo ancora nella testa le ultime orribili parole del Papa sull'aborto e un invito quindi all'obiezione di coscienza del Papa. Vabbè, niente che ci stupisca da queste parti, però insomma ricordiamolo. la situazione in Italia è abbastanza grave, ecco, da questo punto di vista.
Infatti mi sembra quasi ridondante il fatto che il Papa abbia ricordato di essere obiettori di coscienza, visto e considerato che almeno 4 medici su 10 dal nord Italia sono obiettori, ma se andiamo al sud la situazione è drammatica, perché in regione come la mia, il Molise, fino a qualche tempo fa addirittura un medico ha dovuto rimandare la propria pensione perché era l'unico non obiettore di coscienza, e adesso ci dividiamo con un medico abruzzese. La stessa situazione equivale per zone come la Sicilia o il sud Italia, dove tra l'altro la situazione viene aggravata dal fatto che molte zone sono interne, quindi nei posti in cui ci sono ospedali vicino a queste zone interne ma non ci sono medici non obiettori, molto spesso le donne non riescono ad avere accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, perché questo implicherebbe un viaggio e dei costi che non tutte riescono a sostenere. Quindi la situazione non soltanto è drammatica, ma tra l'altro viene amplificata e peggiorata sia da una forza che da noi sappiamo benissimo essere estremamente potente, che è quella del Vaticano e quella del Papa, ma poi da una visione molto specifica di quello che deve essere il ruolo della donna, che stiamo vedendo che viene portato avanti da questo governo. Quindi a maggior ragione, in un momento in cui tutto ci è contrario, tutto è contrario alla nostra autodeterminazione su noi stesse, un'iniziativa come questa e una raccolta firme come questa diventa fondamentale per poter prendere posizione su quella che deve essere la nostra vita.
E senti, ho letto sul vostro sito una cosa che sinceramente non sapevo, che ci sono 78 cliniche in Italia che non praticano l'interruzione volontaria di gravidanza proprio per mancanza di personale, e che questa è una violazione della legge, la quale vieterebbe l'obiezione di struttura. Questo forse è una cosa che ancora non si sa, io almeno non lo sapevo.
Esatto, così dovrebbe essere, ma in realtà poi di fatto così non è, perché quello che succede è che non c'è, da un lato non c'è controllo, dall'altro lato non c'è nemmeno la volontà di voler implementare questa legge. Cioè, a questo aggiungiamo poi il fatto che nel momento in cui si ha accesso all'interruzione volontaria di gravidanza, ma lì si hanno una serie di violenze psicologiche, perché questo è quello che succede nel momento in cui si va ad avere interruzione, si va ad abortire, e anche il medico non obiettore obietta sulle motivazioni dell'aborto, perché succede questo all'interno delle cliniche e degli ospedali, noi siamo sottoposti ad una serie di violenze, una violenza legale, quindi contro legge, una violenza psicologica, perché questa cosa ovviamente ci viene data con giudizio, a tutto questo unita una violenza fisica, perché quello che accade all'interno di queste cliniche è che non viene spiegato quello che sarà tutto quanto il processo di interruzione di volontaria di gravidanza, lasciando molto spesso le donne a se stesse senza sapere che cosa le aspetterà o che cosa dovrà succedere al loro corpo nel momento in cui abortiranno.
Eh sì, insomma, allora, quindi nel nostro paese la situazione è abbastanza drammatica, ricordiamo anche tra l'altro che l'aborto farmacologico, che è una possibilità assolutamente percorribile, è disponibile in regime ambulatoriale invece solo in 3 regioni, su
esatto,
tutto il paese, quindi la situazione, l'abbiamo detto, è drammatica nel nostro paese, però il nostro paese non è l'unico paese messo male in Europa, ci sono posti dove ancora si muore di aborto, e questo insomma è veramente grave, ad esempio pensiamo alla Polonia. Ricordiamo allora ancora una volta Federica Vinci, coordinatrice italiana di My Voice My Choice, come si fa, dove si deve andare per firmare questa petizione e poi quali sono un po' i prossimi passaggi.
Allora, bisogna andare sul sito myvoice-mychoice.org, uh-huh, ed è facilissimo, c'è scritto firma qui, si può firmare con lo SPID, quindi veramente ci vogliono, o con la carta d'identità online, quindi ci vogliono davvero 5 minuti, altrimenti sempre sullo stesso sito troverete la posizione di tutti quanti i banchetti fisici, perché noi stiamo raccogliendo le firme in collaborazione con l'associazione Luca Coscioni, uh-huh, quindi troverete tutti i banchetti fisici in cui potrete andare fisicamente a firmare. Aggiungo che, sempre sullo stesso sito, se volete unirvi a noi e organizzare eventi, fare dibattiti, organizzare banchetti, sullo stesso sito potete registrarvi e registrare l'evento che vi va di organizzare. Noi siamo, come coordinamento, a totale disposizione di tutti i volontari e le volontarie che vogliono darci una mano, e abbiamo un enorme bisogno di voi, perché in Italia abbiamo appena raggiunto il limite minimo di firme per renderlo uno di quei paesi che presenteranno l'iniziativa, ma in tutta Europa ci mancano ancora 450.000 firme, che sembra tanto, ma sappiate che ne abbiamo raccolte 650.000 in 5 mesi, quindi anche la ICE più veloce di sempre. Oggi abbiamo bisogno di arrivare al milione, noi vorremmo farlo entro dicembre e siamo sicure che con l'aiuto di tutte e di tutti ce la possiamo fare.
myvoice-mychoice.org è il sito internet di riferimento, noi ovviamente vi staremo a seguire. Voglio anche dire che all'interno dello stesso sito ci sono tutte le realtà che hanno aderito a questa iniziativa, che sono tante e che sono anche un po' così un consiglio di lettura che chiedo io. Ci sono tante associazioni che qui abbiamo già sentito, che abbiamo ospitate, che insomma lottano tutti i giorni per un aborto libero e sicuro. Io ringrazio moltissimo la nostra ospite che è stata qui con noi, Federica Vinci, coordinatrice italiana di My Voice, My Choice. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Generis Radio Popolare, e allora andiamo su queste note di Ginevra di Marco. Ali Pascia è il titolo del brano. Andiamo a scoprire una nuova rubrica che ci accompagnerà tutto l'anno, è la rubrica che accompagnerà ogni primo venerdì del mese, è la rubrica culturale, potremmo chiamarla, di Sui Generis. L'idea è appunto che voce e penne di Radio Popolare scrivano un servizio su quello che è femminismi, questioni di genere all'interno delle loro dei loro campi, diciamo, di lavoro, ogni volta scegliendo un argomento con totale massima libertà. La puntata di oggi, la prima rubrica di questa nuova stagione, è firmata dal nostro Niccolò Vecchia, e quindi naturalmente l'ambito di competenza è la musica. Allora scopriamo insieme che cosa ci racconta questa sera Niccolò Vecchia.
I know you wanted me to stay. Oggi voglio parlarvi di un personaggio che possiamo considerare forse la pop star americana che negli ultimi mesi ha ottenuto la crescita maggiore a livello di popolarità, di visibilità, di rilevanza. Lei si chiama Chappell Roan, il suo vero nome è Kaylee Rose Amstutz ed è nata in una piccola cittadina del Midwest nello stato del Missouri ed è cresciuta in un ambiente conservatore molto religioso, quasi oscurantista, e ciononostante sin da giovane ha sviluppato una notevole passione per la musica pop e per pop artist come Kesha, come Lady Gaga, come Katy Perry, per i messaggi anticonformisti che facevano passare. La passione per la musica le fa ottenere un contratto discografico con una importante casa discografica come l'Atlantic Records a soltanto 17 anni, però poi qualcosa non funziona. La carriera fulminante che sembrava già essere pronta per lei invece si frantuma nel giro di poco tempo, così lei ritorna nella sua città natale senza però voler mollare. Si trasferisce dopo poco a Los Angeles e inizia a esplorare anche la propria identità queer, a frequentare i locali di West Hollywood altrettanto frequentati dalla comunità LGBTQ da queste esperienze nascono anche le prime idee musicali e il brano che abbiamo in sottofondo, Pink Pony Club, che le fa ottenere un notevole successo proprio nel cuore di quella comunità che in qualche modo aveva anche ispirato lo stesso testo del brano. Da lì poi arriva un album di debutto pubblicato nel 2023, The Rise and Fall of a Midwest Princess. Fin dal titolo si coglie insomma anche il riferimento autobiografico di queste canzoni che presentano al mondo Chappell Roan. Oltre ai testi c'è un synth pop chiaramente influenzato dal pop degli anni 80 una autenticità, però nonostante ci sia anche un po' di patina di produzione su questi brani, un'autenticità che si ritrova anche poi nella capacità di scrivere testi ironici, non soltanto profondi, che toccano temi come l'accettazione di sé, la lotta contro le norme sociali eccessivamente moraliste e conformiste. Oltre a questo c'è un tratto distintivo importante per Chappell Roan che è la teatralità e anche in questo caso l'autenticità delle sue esibizioni dal vivo, una notevole presenza scenica e la voglia di creare concerti che siano anche spettacoli, eventi tematici, spesso lanciando al pubblico la sfida di dress code, elementi di drag, di burlesque, di musical che si fondono con invece la classica esperienza di un concerto pop. Chappell Roan non si limita a esprimere la propria arte attraverso la musica, come dicevo, è profondamente impegnata politicamente. È cresciuta in uno stato conservatore come il Missouri ed è ben consapevole delle difficoltà che affrontano le persone LGBTQ in contesti sociali meno accoglienti. Utilizza quindi la sua voce per parlare apertamente di queste tematiche, prendendo posizione contro le molte leggi anti-LGBTQ che sono emerse in questi anni, soprattutto negli Stati Uniti. Vuole sfidare appunto certe norme con la sua musica e anche con il suo modo di presentarsi sul palco. È per questo che Chappell Roan oggi ha una notevole importanza anche a livello pop. Il suo impatto sociale è chiaro attraverso la sua musica e la sua presenza scenica.
in un contesto politico sempre più ostile verso la comunità LGBTQ negli Stati Uniti, con numerose leggi in discussione o in vigore. Il suo successo dimostra che, ciò nonostante, esiste uno spazio per artisti queer nel mainstream, che questa visibilità non è soltanto accettata ma è necessaria per il benessere di molti giovani che fanno parte di quelle comunità, soprattutto quelli che vivono in piccoli luoghi, magari rurali, degli Stati Uniti più bigotti. L'impatto di Chaperone va ben oltre la musica. Un nuovo modello di pop star si può intravedere, anche per il suo modo di mostrare le proprie debolezze, le proprie fragilità. E un ottimo esempio di questo è stata la scelta di dichiarare pubblicamente, con forza e a più riprese, di essere molto a disagio nel sentirsi circondata dei fan quando non è sul palco, come se l'amore dei suoi supporter fosse in realtà una cosa che la spaventa, e per questo ha chiesto a tutti loro di rispettare i suoi spazi, di non assediarla quando la dovessero incontrare nel corso di una giornata normale. E la sua capacità di raggiungere il successo senza compromettere la propria identità è un segnale di speranza che può essere incarnato da Chaperone per gli artisti queer di tutto il mondo, per come è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel pop contemporaneo grazie al suo talento, alla sua determinazione, la sua capacità di rimanere fedele a se stessa. Oltre a tutto questo, Chaperone è anche molto brava, sia con l'uso della propria voce che con la sua scrittura. Questo è il suo ultimo singolo, si intitola Buona Fortuna Baby, Good Luck Babe, e ovviamente è un augurio che rivolgiamo anche alla stessa Chaperone.
Good luck.
Grazie ancora, grazie a Nicolò Vecchia per questa prima puntata della rubrica culturale di Sui Generis, che ci accompagnerà appunto ogni mese con delle firme diverse della nostra radio. Cambiamo argomento e andiamo a parlare invece di una campagna di arte pubblica, ma che è molto politica e che è fatta in collaborazione con WeWorld e CIP, che è appunto una realtà che adesso andiamo a vedere più da vicino. Noi abbiamo in collegamento con noi Martina Albini, che è responsabile del centro studi di WeWorld. Buongiorno Martina, grazie di essere di nuovo qui con noi.
Grazie per l'invito.
E allora andiamo a parlare appunto di questa nuova campagna di arte pubblica, Legalize Mestruazioni. Di che cosa si tratta? E partiamo un po' dal contesto, dalla necessità di fare questa campagna.
Sì, la campagna in realtà si inserisce in una serie di interventi che WeWorld porta avanti da diverso tempo legati alla salute e alla giustizia mestruale. Noi ce ne occupiamo da più di 10 anni nei 26 paesi del mondo in cui lavoriamo e proprio da quest'anno, anzi in realtà da diversi anni, da quando abbiamo iniziato a parlare di tampon tax, abbiamo deciso di riportare un po' in Italia l'argomento, perché in realtà non è così tanto trattato.
No, infatti ti chiederei anche di fare un ulteriore passo indietro e di spiegare che cos'è la giustizia mestruale.
Assolutamente. Per giustizia mestruale noi intendiamo il fatto che le persone possano vivere liberamente la salute mestruale e il ciclo mestruale. In che senso vivere liberamente? Perché ancora oggi troppe persone credono che le mestruazioni e la salute mestruale in generale siano una questione privata, a partire da come ne parliamo. Molte persone non riescono neanche a nominare la parola mestruazione, le chiamano le cose, ma poi pensiamo alle difficoltà che si hanno a volte anche solo nel chiedere aiuto a medici, mediche, a personale sanitario, come spesso anzi questo argomento non si è conosciuto e quindi ci siano ritardi nelle diagnosi di tutte quelle patologie e condizioni legate all'utero. Ma c'è anche un tema di conoscenze e un tema di prodotti. Questo perché? Perché non tutte le persone, insomma, sono consapevoli, soprattutto le bambine, le ragazze più giovani, di cosa succede al loro corpo, perché queste cose non ci vengono insegnate a scuola. E poi c'è l'altro tema, che è quello della povertà. In un paese in cui comunque sappiamo esistere un problema di povertà assoluta e gli assorbenti, i prodotti mestruali in generale, sono beni essenziali, dobbiamo aspettarci che le persone fatichino ad acquistare questi prodotti. Infatti noi abbiamo fatto un'indagine ed è emerso che una persona su 6 in Italia, quindi nel nostro paese, non può permettersi di acquistare i prodotti mestruali. Quindi cosa vuol dire giustizia mestruale? Vuol dire ribaltare questa prospettiva, vuol dire che le persone hanno accesso ai prodotti di cui hanno bisogno, a luoghi puliti e sicuri in cui cambiarsi, hanno le conoscenze adeguate per prendere decisioni informate, e la salute mestruale è riconosciuta a tutti gli effetti come una questione di salute pubblica.
Esatto, lo scopo di questa nuova campagna appunto si inserisce in questo filone appunto di ricerca di giustizia mestruale. Che cosa avete pensato? Allora, una campagna per adesso su Bologna, se non sbaglio, però esportabile. Di che cosa si tratta?
Sì, esatto. Allora, la campagna si inserisce nel solco di un manifesto per la giustizia mestruale che noi abbiamo lanciato lo scorso febbraio, e il primo punto di questo manifesto dice proprio che dobbiamo parlare liberamente di mestruazioni. Quindi la campagna che abbiamo realizzato con CIP, che è un collettivo di arte pubblica molto noto, con cui insomma avevamo lavorato anche in passato, abbiamo proprio pensato di partire dal primo punto del manifesto, portando in uno spazio pubblico, in questo caso le strade di Bologna, nel centro di Bologna, un argomento che di solito rimane nel privato. E questo perché? Perché vogliamo aprire una conversazione che sia libera, non giudicante, su un qualcosa che di nuovo è un processo fisiologico che interessa tantissime persone. Per questo ci sembrava una buona idea proprio partire dalle strade. Ora Bologna, poi chissà, noi speriamo di poterla portare un po' ovunque.
Ci puoi descrivere alcuni di questi poster che appunto saranno affissi a Bologna?
Sì, certo. Allora, i poster insomma cercano di toccare diversi aspetti della giustizia e della salute mestruale, partendo da una cosa a cui noi teniamo particolarmente, ovvero il fatto che le mestruazioni non le hanno soltanto le donne, noi parliamo di persone che mestrano, e questo perché? Perché dobbiamo considerare anche altre soggettività, anche le persone trans, le persone non binarie, e quindi volevamo aprire questa conversazione inclusiva, anche perché consideriamo che non tutte le donne hanno le mestruazioni, ci sono problematiche in cui si può incorrere, quindi anche una sensibilità diversa, insomma, con cui toccare questo tema. Dopodiché tocchiamo naturalmente nei poster, ritorna il tema del lusso, ovvero la questione della tampon tax. Sappiamo che in Italia per tanti anni i prodotti mestruali sono stati tassati al 22%, che è appunto l'IVA più alta che si può imporre sui prodotti, è stata poi abbassata al 10%, eravamo arrivati al 5%, che era un grande risultato, lo scorso anno con la legge di bilancio sono tornati al 10%, per me questa è veramente una cosa inaccettabile, perché torniamo a dire che si tratta di prodotti essenziali. Dopodiché un altro invece si concentra sul congedo mestruale, che noi riteniamo essere una misura equa di welfare, perché bisogna riconoscere il fatto che le mestruazioni in certi casi, proprio per la scarsa conoscenza anche di questo fenomeno in campo medico, possono portare a delle condizioni, delle patologie che influenzano profondamente la vita delle persone. Questo dolore deve essere naturalmente indagato, e noi chiediamo che la medicina di genere diventi sempre più, insomma, importante e centrale. Però al tempo stesso, nel frattempo, sappiamo che in media una diagnosi, ad esempio, di endometriosi richiede 10 anni. In quei 10 anni le persone non devono essere costrette a soffrire, cioè quel dolore deve essere riconosciuto e validato. E noi vogliamo che si chiami congedo mestruale appositamente. Di nuovo torniamo al tema iniziale, nominare le mestruazioni, chiamarle con il loro nome.
Io ricordo anche che questa campagna sarà presentata anche venerdì 18 ottobre con un evento che si chiama proprio Legalize Mestruazione, dalla street poster art ai podcast, per raccontare che le mestruazioni non sono solo cose, tra virgolette, da donne, e questo evento sarà alle 18, dalle 18 alle 19.30 al DAS, via del Porto 11 a Bologna. L'evento si svolgerà all'interno della prima edizione del We World Festival Bologna, film e racconti dai margini, che si terrà appunto dal 17 al 20 di ottobre. Grazie mille, grazie a Martina Albini, che è responsabile del Centro Studi WeWorld, per essere stata con noi. Allora, buon festival e buona campagna.
Grazie, grazie a voi, e speriamo di vederci al festival.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Sui Generis, che torna come sempre venerdì prossimo dalle 20.30 alle 21.30 in questo nuovo orario 2024-2025. Vi ringrazio molto per l'ascolto, vi auguro una buona serata. Ciao da Elena Mordiglia, a presto.